E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, carissimi amici ascoltatori, e il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Vi ricordo che stiamo studiando il libro profetico di Zaccaria. Ieri abbiamo visto la prima delle 10 visioni che Zaccaria ebbe in una notte. Quella delle 4 corna è la seconda visione rivelata a Zaccaria. La troviamo nei versetti 18 e 19 di Zaccaria, capitolo 1. Poi alzai gli occhi, guardai, ed ecco 4 corna. Chiesi all'angelo che parlava con me, «Che significano queste corna?» Egli mi rispose, «Queste sono le corna che hanno disperso Giuda, Israele e Gerusalemme». Considero la visione delle 4 corna come una visione e la visione dei 4 fabbri come un'altra visione. Molti espositori le uniscono e le considerano come una singola visione, ma io non le interpreto così. La visione dei 4 fabbri la troviamo subito dopo, ai versetti 20 e 21. Zaccaria vede 4 corna, e queste 4 corna sono quelle che dispersero Gerusalemme, Giuda e Israele. Hanno disperso sia il regno del nord che il regno del sud. Un corno rappresenta un re pagano. Troviamo questo in Daniele 7, al versetto 24. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno, ancora in Apocalisse 17, versetto 12. Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere legale per un'ora insieme alla bestia. Penso che si possa vedere da questi altri riferimenti che le corna rappresentano i regni del mondo pagano. Così queste 4 corna che Zaccaria vide rappresentano 4 regni mondiali. Bene, chi sono? I 4 regni che dispersero Israele sono Babilonia, il regno medio-persiano, la Grecia e Roma. La cosa interessante è che Dio nella prossima visione chiarisce che queste 4 corna sono connesse tra loro. Nella prossima visione si parla di fabbri, ma in realtà sono operai specializzati, artigiani. Versetti 20 e 21, leggiamoli. Il Signore mi fece vedere 4 fabbri. Chiesi, questi che vengono a fare? Egli mi rispose, quelle sono le corna che hanno disperso Giuda, tanto che nessuno alzava più il capo, ma questi vengono per spaventarle, per abbattere le corna delle nazioni che hanno alzato il loro corno contro il paese di Giuda, per disperderne gli abitanti. Ripetiamo, questi, che vengono a fare? Cioè, cosa stanno facendo questi operai? Egli mi rispose, quelle sono le corna che hanno disperso Giuda, tanto che nessuno alzava più il capo, ma questi vengono per spaventarle, per abbattere le corna delle nazioni che hanno alzato il loro corno contro il paese di Giuda, per disperderne gli abitanti. Questa è senza dubbio una delle profezie più sorprendenti che abbiamo nelle scritture. Chi sono i 4 fabbri? Ci sono stati molti suggerimenti. I padri della Chiesa, Gerolamo, Cirillo e Calvino, li consideravano simboli con significati soprannaturali che Dio usa. Bene, io non sono proprio d'accordo. I fabbri o gli artigiani sono lavoratori che costruiscono qualcosa. Sono d'accordo con un commentatore che dice «Dal momento che le 4 corna sono simboliche dei 4 imperi mondiali successivi che si estendono fino ai tempi delle nazioni, come scritto in Luca 21, versetto 24, i 4 fabbri devono rappresentare le 4 potenze successive usate da Dio per spaventare e distruggere i nemici del popolo di Dio, Israele». Ora, permettimi di citare un altro commentatore che dice «In accordo con le grandi profezie riguardanti i tempi delle nazioni, Daniele 2, versetti 31 al 45 e capitolo 7, versetti dal 2 al 13, 3 delle 4 corna a turno e nelle mani punitive di Dio diventano fabbri. Il quarto e ultimo corno, invece, è abbattuto dal grande regno sorto per il ritorno di Cristo». Questo avviene per fare a pezzi i suoi nemici, che sono allo stesso tempo i nemici del suo popolo. Così, il primo corno, Babilonia, è abbattuto dai medio-persiani, ossia dal secondo corno, diventato fabbro. Il secondo corno, l'impero medio-persiano, a sua volta diventa il primo fabbro. Il secondo corno, l'impero medio-persiano, appunto, è abbattuto dal terzo corno, l'impero greco-macedone, e a sua volta abbattuto dal quarto corno, Roma, che perciò diventa il terzo fabbro. Il quarto corno, ossia Roma, la più spaventosa di tutte, non diventa un fabbro, ma sotto forma di regno risuscitato, negli ultimi giorni, viene distrutto dal quarto fabbro, il regno del millennio, sorto per il ritorno del re dei re e signore dei signori, di cui si parla in Apocalisse 19, al versetto 16. La cosa interessante è che se si studia la storia di Roma, si vedrà che Roma non fu distrutta da una potenza straniera. Infatti, secondo la profezia, l'impero romano ritornerà di nuovo. Non è mai morto. È solo caduto da una parte a causa della corruzione interna del regno. C'è uno che sta venendo, l'anticristo, che farà rivivere l'impero romano. Sarà un dittatore mondiale. Chi lo abbatterà? Cristo lo abbatterà quando ritornerà sulla terra. Comunque, Cristo è rappresentato dal quarto fabbro. Lui sarà colui che abbatterà l'impero romano quando ritornerà alla fine del periodo della grande tribolazione. Amica, amico, spero che questo ti faccia capire quanto sia importante studiare l'intera parola di Dio, perché nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Così è scritto in 2 Pietro 1, al versetto 20, cioè non deve essere interpretata di per sé, ma deve essere inserita nel grande programma di Dio che si estende nell'eternità. È interessante che quando il Signore Gesù venne sulla terra la prima volta, ebbe il titolo di falegname di Nazareth, e ritornerà di nuovo un giorno come un falegname, un artigiano, per distruggere questa dittatura mondiale e stabilire il suo regno qui, su questa terra, con Gerusalemme al suo centro. Qualcuno lo ha espresso in questi termini. Allora il mondo si trattenga dalla rabbia, la Chiesa rinunci alla paura. Israele deve vivere in ogni età ed essere colei di cui l'Onnipotente si prende cura. Prima di lasciare questo capitolo, mi piacerebbe richiamare la tua attenzione sul fatto che viene data grande importanza a queste verità in ognuna delle 10 visioni. Dio non ha terminato la sua opera con la nazione di Israele. E quando Dio dice Israele e Giuda e Gerusalemme, egli intende esattamente quei luoghi geografici. Alcuni pensano che Dio abbia scelto altre nazioni al posto di Israele. Comunque, l'unico modo in cui Dio sceglie la gente oggi è in Cristo. Non fa alcuna differenza chi sei, qual è il colore della tua pelle o qual è la tua posizione sociale. Se sei in Cristo, sei scelto, accettato nell'amato. A meno che non siamo in Cristo, non fa alcuna differenza a quale nazione apparteniamo. Persino ora non sarebbe d'aiuto appartenere alla nazione di Israele. Stiamo aspettando una città il cui costruttore e architetto è Dio. Così recita Ebrei 11, versetto 10, e verrà da Dio, dal cielo, un giorno. Questa è la nostra speranza. Ma Dio ha intenzione di mantenere la sua promessa fatta a Israele. Sarà fedele. Se riesci a persuadermi che sarà infedele alla nazione di Israele, allora non so su quali basi posso credere che sarà fedele alla Chiesa. Ma Dio è fedele, sia verso di noi che verso Israele. E così ora passiamo al capitolo successivo, capitolo 2, che ha per tema la visione dell'uomo con la corda per misurare. La visione di questo capitolo profetizza la ricostruzione del Tempio della città di Gerusalemme da parte del residuo di Israele ai tempi di Zaccaria. Tuttavia, questo non conclude la profezia. Zaccaria, e questo vale per tutti gli altri profeti, vede in anticipo gli ultimi tempi e vede la ricostruzione del Tempio e di Gerusalemme durante il millennio. In questo periodo il deserto sboccerà come una rosa. E c'è una grande quantità di deserti da far sbocciare laggiù. E il Signore stesso abiterà nella città di Gerusalemme. Sebbene Israele, come è oggi, a me non piaccia, quando il Signore si trasferirà lì, penso che piacerà sia a te che a me. Comunque, noi non vivremo lì perché la dimora della Chiesa sarà la nuova Gerusalemme. Ma la Gerusalemme terrena sarà abitata, diventerà il centro di questa terra. Tieni a mente che il Signore lo farà. L'ha già detto nel capitolo 1, al versetto 17. Le mie città traboccheranno ancora di beni. Il Signore consolerà ancora Sion e sceglierà ancora Gerusalemme. Così vedi, ogni cosa che doveva essere fatta ai tempi di Zaccaria aveva un significato eterno. Dio ha uno scopo con Israele, non lo respingerà. Sebbene le circostanze locali ai tempi di Zaccaria erano scoraggianti e sembrava che Dio li avesse abbandonati, egli voleva far loro sapere che non solo non li aveva abbandonati, ma anche che aveva un piano eterno, uno scopo per loro. Potrebbero dire con noi: «E ho questa fiducia, che colui che è cominciato in voi in opera buona, la condurrà a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù». Filippesi 1, versetto 6. Iniziamo a leggere i versetti 1 e 2 di Zaccaria. «Poi alzai gli occhi, guardai». Ed ecco un uomo che aveva in mano una corda per misurare. Chiesi, «Dove vai?» Egli mi rispose, «Vado a misurare Gerusalemme per vedere qual è la sua larghezza e qual è la sua lunghezza». Poi alzai gli occhi, guardai. Zaccaria lo vede con i suoi occhi fisici. Non sta dormendo, non sta sognando. Ed ecco un uomo che aveva in mano una corda per misurare. L'apparizione di quest'uomo rivela che è l'angelo del Signore, il Cristo reincarnato, lo stesso che apparve nella prima visione come colui che cavalcava il cavallo rosso. Ti chiederai, come mai lo chiamo angelo del Signore quando Zaccaria lo chiama semplicemente uomo? Bene, Zaccaria lo presenta come un uomo. Al capitolo 6, versetto 12, Zaccaria dirà, «Gli parlerai, e gli dirai, così parla il Signore degli eserciti. Ecco un uomo che si chiama il germoglio. Quello è il germoglio di Davide, il germoglio che viene da Jesse, il Signore Gesù Cristo». Per determinare il significato della corda per misurare, vorrei richiamare la tua attenzione ad altri versetti della Scrittura. «Ecco i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore, dalla torre di Cananel alla porta dell'angolo. Di là la corda per misurare sarà tirata in linea retta fino al colle di Gareb e girerà dal lato di Goa». Geremia 31. Abbiamo letto i versetti 38 e 39. Quando troviamo Dio che usa una corda per misurare, significa semplicemente che si sta preparando a muoversi in favore di quello che sta misurando. Nel riferimento di Geremia, sta misurando la città di Gerusalemme. Anche il profeta Ezechiele parla di misurazione. In una visione divina mi trasportò là e mi posò sopra un monte altissimo sul quale stava dal lato di mezzogiorno, come la costruzione di una città. Egli mi condusse là, ed ecco che c'era un uomo il cui aspetto era come l'aspetto del rame. Aveva in mano una corda di lino e una canna per misurare. Egli stava in piedi sulla porta. Quell'uomo mi disse, «Figlio d'uomo, apri gli occhi e guarda, porgi l'orecchio e ascolta. Sta attento a tutte le cose che io ti mostrerò, poiché tu sei stato condotto qua perché io te le mostri. Riferisci alla casa di Israele tutto quello che vedrai». Abbiamo letto da Ezechiele capitolo 40, i versetti dal 2 al 4. Se leggiamo oltre, vedremo che questa è la visione della costruzione del Tempio millenario in Gerusalemme. C'è un altro riferimento riguardo la corda per misurare. Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto, «Alzati, e misura il Tempio di Dio e l'altare, e conta quelli che vi adorano, ma il cortile esterno del Tempio lascialo da parte, e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi». Apocalisse 11, i primi due versetti. Senza andare nei dettagli, permettimi di dire che questa è di nuovo la misurazione del tempio millenario che deve essere costruito. Zaccaria è interessato e chiede, «Dove vai con quella corda per misurare?» «Vado a misurare Gerusalemme per vedere qual è la sua larghezza e qual è la sua lunghezza». Sta dicendo che la città deve espandersi. Lo fece ai tempi di Zaccaria e sicuramente lo sta facendo ora. Si è estesa oltre le mura tanto tempo fa. Su ogni collina attorno alla vecchia città di Gerusalemme ci sono tante costruzioni. Non penso che l'attuale programma di ricostruzione sia un adempimento della profezia di Zaccaria, perché credo che l'adempimento sia comunque futuro. I giudei potrebbero essere portati fuori Israele di nuovo, senza intralciare la promessa di Dio di riportarli finalmente nella loro terra. Perché questo è esattamente quello che intende fare. Passiamo ora ai versetti dal 3 al 5 di Zaccaria, capitolo 2. «Ed ecco, l'angelo che parlava con me si fece avanti, e un altro gli andò incontro. E gli disse, «Corri, parla a quel giovane, digli, Gerusalemme sarà abitata come una città senza mura. Tanta sarà la quantità di gente e di bestiame che si troverà in mezzo ad essa. Io, dice il Signore, sarò per lei un muro di fuoco tutto intorno, e sarò la sua gloria in mezzo a lei». Un angelo disse all'altro, «Corri, parla a quel giovane». Il giovane è sicuramente Zaccaria. Gerusalemme sarà abitata come una città senza mura. Ai nostri giorni le mura di Gerusalemme circondano solo la vecchia città, la piccola città araba. La maggior parte della città è al di fuori delle mura, sparpagliata sulle colline circostanti. Sarà così anche quando questa profezia sarà adempiuta in futuro. Non ci sarà bisogno di avere delle mura, perché le mura non assicurano alcuna protezione in caso di guerra, e la città sarà in pace. Ciò significa che il principe di pace regnerà a Gerusalemme. Io, dice il Signore, sarò per lei un muro di fuoco tutto intorno, e sarò la sua gloria in mezzo a lei. Questo non è sicuramente vero ai nostri giorni. Ora non c'è un muro di fuoco posto dal Signore intorno alla città. Il loro aiuto viene da altre nazioni, ma Dio dice che in futuro Lui sarà un muro di fuoco intorno a loro. Questo significa che Dio sarà la loro protezione. E amico, amica, quando Dio li proteggerà, allora sarà miracoloso. Non solo Lui sarà la loro protezione, ma sarà in mezzo a loro. In altre parole, solo allora la gloria, Shekinah, la presenza visibile di Dio, ritornerà nel Tempio. Non è ritornata invece nel piccolo Tempio che il residuo ha costruito ai tempi di Zaccaria, ma al piccolo residuo tormentato. Dio ha promesso la sua protezione. In pratica sta dicendo la stessa cosa che aveva detto ad Abramo dopo che aveva salvato Lot. Non temere, Abramo. Io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà grandissima. Genesi 15, versetto 1. Questo significa che Dio darà tutto quello che ha promesso loro. Daniele, Ezechiele, Zaccaria e Apocalisse sono i quattro libri profetici della Bibbia. Guardano tutti al futuro, a quando il regno sarà stabilito qui sulla terra. Mi piacerebbe citare un ulteriore passo da Ezechiele 43 per mostrare la gloria che sta venendo. Descrive la venuta del Signore Gesù, il Messia, nel suo tempio. Poi mi condusse alla porta che guardava a oriente. Ecco la gloria del Dio di Israele veniva dal lato orientale. La sua voce era come il rumore di grandi acque e la terra risplendeva dalla sua gloria. Questo è il Signore Gesù, il Messia, che viene nel Tempio. Si noti che verrà da oriente. Ecco perché la porta che guarda a oriente nelle mura di Gerusalemme è così importante persino nei nostri giorni, sebbene sia chiusa. Di fronte a quella porta ci sono migliaia di tombe di israeliti, perché credono che saranno risuscitati quando questa profezia si adempirà, e vogliono essere presenti quando il Messia ritornerà. La visione che io ebbi era simile a quella che ebbi quando venni per distruggere la città. Queste visioni erano simili a quella che avevo avuta presso il fiume Chebar, e io caddi sulla mia faccia. La gloria del Signore entrò nella casa per la via della porta che guardava a oriente. Lo Spirito mi portò in alto e mi condusse nel cortile interno. Ed ecco la gloria del Signore riempiva la casa. Io udii qualcuno che mi parlava dalla casa. Un uomo era in piedi presso di me. Egli mi disse, figlio d'uomo, questo è il luogo del mio trono, il luogo dove io poserò la pianta dei miei piedi. Io vi abiterò per sempre in mezzo ai figli di Israele. La casa di Israele e i suoi re non contamineranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re sui loro alti luoghi. Ezechiele 43, versetti 3 sino al 7. Nota che dice: abiterò per sempre in mezzo ai figli di Israele. Per sempre è un periodo di tempo lungo. E come vedi, questa non è una profezia che trova il suo adempimento ai tempi di Ezechiele, ma guarda al periodo del millennio. Quando il Signore Gesù ritornerà, stabilirà il suo regno qui sulla terra. Si noti ancora quello che Zaccaria ha profetizzato. Io, dice il Signore, sarò un muro di fuoco tutto intorno e sarò la sua gloria in mezzo a lei. E con queste profezie vogliamo chiudere la puntata di oggi, il nostro appuntamento odierno. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.